letteratura di Mantova parlavamo di tempi complessi, beh, forse non abbiamo usato la parola giusta, perché una parola giusta c'è, e la parola giusta è rumore. E insieme a quello che siamo forse più abituati a conoscere, ovvero il bias, è la componente dell'errore. Perché in ogni tipo di giudizio umano, sostengono gli autori del libro che viene presentato, andateci oggi qui a Mantova alle 21.30 a Palazzo San Sebastiano, bene, in ogni tipo di giudizio umano esiste un alto tasso di rumore che conduce a sbagliare. Il libro si chiama per l'appunto Rumore, esce presso UTET nella traduzione di Eleonora Gallinelli. Avete visto che è un libro poderoso, ma è un libro molto importante perché può aiutarci a capire dove siamo oggi e quali sono i rischi che corriamo soprattutto oggi. È stato scritto da tre autori: uno è Daniel Kahneman, professore emerito di psicologia, Nobel per l'economia nel 2002 per gli studi sulla teoria delle decisioni in condizioni di incertezza e sul giudizio umano. È stato scritto da Cass Sunstein, che è giurista ad Harvard, e nonché dal professore di strategia a Parigi, nonché nostro ospite, Olivier Siboni, che è con noi. Grazie a Nicola Nobili che tradurrà per noi le sue parole, grazie a un'amata collega, Radio 3 Scienza, giornalista scientifica Elisabetta Tola, che lo presenterà questa sera e ci aiuterà a capire perché questo è il libro di cui abbiamo bisogno in questo momento. Domanda semplicissima per cominciare, mica tanto, a Olivier Siboni: che cos'è il rumore e cosa lo differenzia da quello che chiamiamo bias?
The difference is actually very simple. If you think of a measurement problem, suppose for instance that you are trying to weight yourself in your bathroom on your bathroom scale, and on average, your bathroom scale is a bit generous. It tells you you are 1 kilo lighter than you are. That's an average error, it's a bias. But if you step on the scale several times and it gives you a different reading, that's random variation, it's noise.
La differenza è molto semplice. Se pensiamo semplicemente agli errori di misurazione, se per esempio ci pesiamo sulla bilancia che abbiamo nel bagno, ecco, in media la bilancia è piuttosto generosa e ci attribuisce un chilogrammo in meno del nostro peso vero. Lo fa sistematicamente e questo è un tipo di errore che possiamo considerare bias.
Ci rimango malissimo, scusa per questo fatto della bilancia, però va bene. Mi ha mentito.
Invece, se effettuiamo un certo numero di misurazioni e troviamo sempre delle piccole variazioni casuali, ecco che questo si chiama rumore.
Facciamo un esempio, perché voi ne avete fatti molti, in verità. Diagnosi diverse su una stessa malattia, oppure pene diverse per lo stesso reato, o anche gli assicuratori, perché credo che siate partiti dagli assicuratori, è vero?
So let's take a few simple examples of noise in judgment. If you have two judges, and the two judges are looking at exactly the same case, and they give a completely different sentence, we don't have to know which one is right and which one is wrong. In fact, that's a matter of judgment. But if it's different, we know it's a problem because we have noise. This is one example among many. You were saying it's a big book because a lot of it are notes, so don't be discouraged. We actually based the book on a lot of research. It's not as long as it looks.
Facciamo semplicemente una serie di semplici esempi per quanto riguarda i giudizi. Ammettiamo di avere due giudici che devono esaminare esattamente il medesimo caso e possono emettere delle sentenze assolutamente diverse. Ora, a noi non serve sapere quale dei due giudici ha dato la sentenza giusta, quello non è il punto, ma ci rendiamo conto che c'è un problema se le sentenze sono diverse, e questo problema si chiama rumore. Per inciso, ha accennato al fatto che il nostro libro è molto lungo, perché in effetti contiene molto rumore, ma si basa anche su tantissime ricerche, quindi in effetti è più piccolo di quello che sembra.
Ecco, però la curiosità a questo punto è questa: è pigrizia? Si può definire frutto della pigrizia il dar retto al rumore? Voglio dire, ci possono essere, voi lo dite in realtà, due modi per affrontare la stessa questione: uno che è intuitivo e un altro che invece è più lento e più faticoso. Tra l'altro Kahneman dice una cosa che ci riguarda tutti noi, tutti esseri umani: noi siamo molto forti nel pensiero causale, non siamo forti per niente in quello statistico, e questo è una delle cause del rumore, è così? E perché?
you are raising a very important distinction, which is the distinction between fast thinking and slow thinking, which Daniel Kahneman has written a lot about. And this creates bias. Noise is a different problem. It's an additional problem. We can both be thinking very slowly and still be very different because we are different people. And if we are making the same judgment, we think we are looking at the same thing, we think we are two judges looking at the same defendant, at the same crime, but we will in fact see very different things and reach very different conclusions. That is different from bias, it is random variability.
Ha appena sollevato un'importante differenza, la distinzione tra il pensiero lento e quello rapido, che provoca quello che chiamiamo bias. Il rumore, tuttavia, è qualcos'altro, è un problema aggiuntivo, perché possiamo tutti quanti ragionare, pensare lentamente, eppure giungere a conclusioni diverse, perché siamo persone diverse. Per esempio, se noi esaminiamo lo stesso caso in tribunale, lo stesso reato, e crediamo istintivamente di vedere le stesse cose, ma non è così. Questo è il concetto di variabilità casuale.
Io intanto chiamo in causa Elisabetta Tola, perché lei ci può anche aiutare a capire, non solo fare un collegamento con quello che era il libro precedente di Daniel Kahneman, Pensieri lenti e veloci, ma cercare di capire perché questo difetto del ragionamento umano, questo è il sottotitolo di Rumore, è qualche cosa in realtà di, verrebbe da dire, di congenito ma rimediabile?
Esatto, diciamo che quello che questo libro ci dà è la possibilità non solo di avere, e ci sono vari capitoli dedicati, una buona anche riassunto di tutta la ricerca su come ragioniamo e quindi come formuliamo giudizi, questa è una prima parte, ma poi ci dà anche una serie di strumenti per provare ad abbassare il grado di rumore e quindi per cercare di ragionare o di capire quale processo decisionale mettiamo in atto e ridurre la variabilità, che non va annullata del tutto, questo vogliamo dirlo, perché l'obiettivo non è annullare la variabilità, è controllarla e fare in modo che non ci sia quella variabilità indesiderata che ha degli effetti negativi, non solo economici. Loro analizzano molto l'effetto sulle grandi organizzazioni.
Facciamo un esempio.
Una grande compagnia assicurativa, se ha tutti gli assicuratori che casualmente noi incontriamo quando andiamo a stipulare una polizza, un assicuratore ci dà un certo tipo di stima di premio, un altro una diversa, capite che per la compagnia questa variabilità non è positiva, a volte può significare che sottostimano il rischio e quindi ci fanno pagare una polizza una quota più bassa, e a volte invece che lo sovrastimano. Allora il punto è: professionisti con competenze simili, con lo stesso percorso formativo, che hanno gli stessi obiettivi, dovrebbero giungere a delle conclusioni piuttosto ravvicinate, e invece no, scopriamo che non è così. Ora, questo è un problema per la compagnia assicurativa, ma è un problema anche in ambito, per esempio, di diagnosi mediche, è un problema in ambito di valutazione scolastica, universitaria e via dicendo, quindi vedi che gli ambiti in cui questa cosa si attua sono molti. Allora, imparare a capire come controllare il processo decisionale, quali punti di controllo inserire, ci aiuta probabilmente a ridurre questa variabilità, che appunto, e questo magari ce lo può spiegare bene, non è assolutamente desiderabile cancellare del tutto, però certo contenere.
Allora, intanto chiediamo a Eloiere Siboni come facciamo a riconoscere la variabilità e poi appunto perché non dobbiamo azzerarla. Verrebbe quasi intuitivo, a questo punto mi diffido moltissimo io del pensiero intuitivo, però quindi ci vado molto cauta, si sa mai. E poi anche perché credo che sia impossibile sarebbe illusorio pensare di, non dico cancellare la diversità, perché non è neanche auspicabile che sia così, ma di avere un pensiero in accordo totale. Quindi come lo riconosciamo e soprattutto qual è, voi avete usato una parola, qual è l'igiene decisionale?
So first of all, we should distinguish diversity, which you mentioned, from noise. There are many fields in which we want diversity, in which we welcome diversity, in which we applaud diversity. We speak of noise when we are not in those fields and where we desire uniformity. For instance, when you see two doctors and they give you a different diagnosis, you don't call it diversity, you don't call it innovation or creativity, you call it one of them making a mistake. So that is what we call noise, and it's important to stress that it doesn't apply to all types of judgments, but only to those where we have uniformity as a goal. I'll let you.
Sì, dovremmo effettivamente distinguere la diversità dal rumore, perché ci sono tanti ambiti in cui la diversità è apprezzabile, è gradita, e le prendiamo omaggio, mentre il rumore si applica, si parla di rumore in altri ambiti, quelli in cui vogliamo l'uniformità. Vi faccio un esempio: se due medici danno diagnosi radicalmente diverse, non possiamo mica parlare di creatività o di libertà di opinione. No, se uno dei due, almeno uno dei due, ha commesso un errore. È importante sottolinearlo. Quindi il rumore è importante da riconoscere laddove il nostro obiettivo è l'uniformità.
Then how do you reduce noise, which was your question? There are many ways which we call decision hygiene, which are about thinking through the process of your decision-making before you start making a decision to try to remove the sources of noise. There are many ways, and we try to give very concrete examples. One simple way, for instance, is to take the average of a number of independent judgments, and I stress independent. If you take the average of multiple independent judgments, that will be less noisy than one of those judgments. That's just one way. There are many more.
Ora, passando alla seconda parte della sua domanda, ovvero sia come possiamo ridurre il rumore? Ebbene, esiste tutta un'ampia serie di rimedi che in effetti noi chiamiamo igiene decisionale. Per esempio, che consistono fondamentalmente nel pensare di applicare certi criteri prima di prendere una decisione al fine di rimuovere le fonti di questo rumore. Un metodo semplice, ce ne sono poi altri, è quello di ricorrere a tutta una serie, alla media, calcolare la media di tutta una serie di giudizi indipendenti, e sottolineo fortemente questo termine indipendenti. Questo calcolo ci darà un risultato verosimilmente meno caratterizzato dal rumore rispetto al singolo giudizio.
Faccio due esempi, se volete, banali, però insomma il primo viene quasi immediato: i social network. Quanto nelle nostre decisioni, è fin troppo facile dire rumore, social network, in realtà non è così, perché i social sono moltissime cose, sono cose anche importanti, però forse ci possono aiutare a capire come far sì, cioè, che noi non possiamo, che so, faccio un esempio sciocco, se Facebook lo fa in questi giorni, voi se scrivete un qualsiasi cosa dove c'è la Q maiuscola, Facebook lo scambia per QAnon, zacchete, cancella il post e cancella gli eventi. È successo e sta succedendo. Quello è un errore, perché però vorrebbe, diciamo, cercare di azzerare a sua volta il rumore. Quindi come ci si comporta avendo a che fare con una realtà complessa dove però siamo tutti dentro, come quella dei social? Questa è la prima cosa.
This is a great example. Actually, you say it's a silly example, but it's a brilliant example. We actually have it in the book. I'll let you translate that.
Beh, ha detto che è un esempio sciocco. No, in realtà è un gran bel esempio, e noi ne parliamo proprio nel libro.
When you are trying to make a judgment and you're trying to make it on a large scale, for instance, Facebook is trying to eliminate bad posts, you have a choice between using a human judgment or using a simple rule. In this example, they are using a simple rule: eliminate anything that starts with a Q.
Quando si cerca di effettuare un qualche giudizio su ampia scala, sono possibili due soluzioni per Facebook, ovvero che può applicare Facebook per eliminare i post cattivi. Uno è di affidarsi ad un giudizio umano, e un altro è affidarsi ad una regola semplice come quella della Q maiuscola in questo caso.
And when you do that, you actually remove the noise. Anything that starts with a Q will be treated the same way. But that results in a lot of mistakes. You have actually introduced a bias while removing noise, which is the answer to the question you were asking: why would you tolerate some noise? Because sometimes a crude, simple way to eliminate the noise will actually create more errors. So you need to find the right trade-off between reducing noise and not adding bias and error.
Quindi quando effettuiamo questa operazione effettivamente riduciamo il rumore, tuttavia aumentiamo enormemente il numero degli errori e quindi introduciamo il bias in questo caso. Quindi rispondendo alla sua domanda, perché dobbiamo tollerare una certa soglia di rumore? Perché se semplicemente cerchiamo di eliminarlo del tutto possiamo introdurre degli altri errori e quindi è opportuno cercare il giusto equilibrio tra questi due concetti.
Ancora una cosa, poi ne ho un'ultima anche per Elisabetta Tola, naturalmente. Rispondendo a Paolo Giordano in un'intervista davvero molto bella che è uscita sulla Lettura, Daniel Kahneman ha detto, portato un po' sul tema dell'attualità, che il ritiro dall'Afghanistan da parte degli Stati Uniti è stata una decisione molto rumorosa, quindi dove il rumore aveva una gran parte. Io vorrei invece interpellarla, Olivier Siboni, su questi due anni di pandemia e su quanto probabilmente sia vitale imparare a riconoscere che cosa è rumore in quello che ci circonda. Come si fa?
We have had a great opportunity to see noise at work, unfortunately, during the pandemic. Usually when there is a big crisis, the crisis happens in one place and there is a response to it. And we can say it was good or it was bad. What was new this time is that we saw the same crisis with minor variations in every country and in every region, and we saw a lot of different responses. We can argue which one was better and which one was worse, but the fact that they were so different is evidence of noise. There should be a single best way to address a situation like this. If we have different answers in different countries, we have a problem.
Sì, in effetti abbiamo avuto un'ottima occasione di vedere il rumore all'opera durante questi anni di pandemia. Spesso quando c'è una crisi di una certa entità, questa ha luogo soltanto in un posto e possiamo quindi studiarne la risposta, possiamo vedere se è una risposta più o meno buona. E in questo caso invece è stato diverso perché la crisi è stata ovunque e i vari paesi, le varie zone geografiche hanno risposto in maniera anche molto diversa. Poi possiamo discutere su quali risposte siano state migliori o peggiori, ma non è questo il punto. Il punto è che questo dimostra in maniera molto chiara la presenza del rumore e noi dovremmo avere una sola maniera, la migliore da applicare ovunque per risolvere la crisi. Se invece ogni paese ha un suo metodo diverso, beh, allora c'è un problema.
In un pochissime parole, Elisabetta Tola, quindi perché questo libro è così importante proprio ora?
Proprio perché ci aiuta a capire che nei casi di crisi, di incertezza, quando dobbiamo prendere decisioni, è importante darci dei punti di controllo, dei punti in cui ci mettiamo lì e diciamo questa decisione è indipendente, è stata presa in una maniera riflessiva. Quali meccanismi ci stanno dietro? E se chiudo, posso chiudere su quello che stava appena dicendo lui. La crisi pandemica ci ha dimostrato che l'assenza del famoso piano pandemico, che doveva prevedere tutta una serie di azioni, ha aumentato enormemente proprio il livello di rumore. Quindi, per dire appunto, imparare a ragionare, no, sul processo prima di arrivare al momento di crisi è un modo per ridurlo.
Grazie Elisabetta Tola, grazie davvero Olivier Siboni e grazie ovviamente a Nicola Nobili che ha tradotto le sue parole. Ricordo che il libro è stato scritto con Daniel Kahneman e Cass Sunstein, è edito da UTET, 21:30 Palazzo San Sebastiano, li ascolterete ancora. Grazie ancora, torniamo.